Buonasera e benvenuti. A nome del Centro Culturale di Milano, accolgo tutti voi, i nostri ospiti che dopo presenteremo, per questo incontro, tavola rotonda, in occasione dei 30 anni della Familiaris Consortio del Beato Giovanni Paolo II. Proprio il 22 novembre del 1981, quindi siamo esattamente un giorno dopo, accadeva la promulgazione di questa esortazione apostolica così importante e così attuale. Abbiamo perciò voluto individuare in un tema, quello della famiglia come inizio e opera per la società, un argomento che non tenti tanto di fare un bilancio di questi 30 anni quanto di guardare all'oggi, a tutte le problematiche, le consapevolezze nate anche in questo tempo trascorso dall'enciclica ad oggi, ma anche con uno sguardo verso il futuro, con il senso di amicizia, di responsabilità e di impegno che tutti cerchiamo di avere verso noi stessi e la società. Questo incontro è promosso con il Sindacato delle Famiglie, che è una realtà che proprio da quel documento prese avvio, prese le mosse, colpito dalla sua forza, profondità e missione. Quindi è un ringraziamento anche al luogo che ci ospita, che è così significativo per Milano, che è stato per secoli luogo di accoglienza, istruzione e educazione delle orfane, coloro che, non aveva, che avevano perso l'inizio di questo racconto di sé con il quale si può definire la famiglia. Giovanni Paolo II, infatti, in una esortazione ai giovani, diceva che la storia dell'umanità passa sin dall'inizio e passerà sino alla fine attraverso la famiglia. Ognuno porta dentro di sé un'eredità che ha un inizio ed è una fonte in coloro che ha generato. E la sottolineatura che toccheranno i nostri ospiti riguarda sia il tema dei legami tra uomo e donna, della generazione, del senso che tutto questo ha ancora oggi e crediamo ha per il nostro futuro. Una sottolineatura solo dei cattolici? No, io direi che è una possibilità di pescare dalla realtà, perché questa realtà della famiglia vissuta in ogni latitudine e civiltà, anche quando la natura è l'unica traccia segnata per la coscienza dell'uomo, ha avuto poi delle illuminazioni nelle civiltà e nella rivelazione giudaico-cristiana, riconoscendone il valore profondo, mostrando il valore dell'io, della sua relazione e la creatività connessa. Dunque qualcosa che riguarda anche questo tempo, dove anche cambiamenti culturali, non solo crisi economiche, ma anche crisi culturali, pongono a volte l'io come un individuo staccato da tutto, nel perseguire dei diritti inalienabili che riguardano solo lui stesso, in quella che è stata anche poi chiamata la dittatura dei desideri. Vogliamo dunque risalire al principio originante e capire l'agire storico di questo nucleo, di questo inizio di società che potremmo chiamare appunto, col quale potremmo chiamare la famiglia. Concludo dicendo che lo spirito con cui ci ritroviamo in questo pomeriggio è quello tracciato dall'Arcivescovo di Milano. Infatti l'incontro di oggi vuole essere un contributo per il 7º anno mondiale della famiglia, che proprio qui a Milano vedrà l'apice nella visita di Benedetto XVI, con il quale non abbiamo alcuna pretesa di giudicare, lui diceva, chi non condivide questa visione e pensa di poter realizzare diversamente la propria personalità e sfera affettiva, senza però che questo alteri direttamente o indirettamente l'autentico concetto di questo legame, di questa risorsa per la società. Infatti molti riconoscono come il capitale umano, la consegna alla storia, alla società, alla convivenza di un uomo adulto passi attraverso processi di educazione, di relazione che trovano proprio in questa forma, in questo significato che è la famiglia, un prezioso e quasi come economicamente non riconoscibile ricchezza per tutta la società. Se questo è quasi riconoscibile il suo valore, tanto più lo si può dunque riconoscere anche a livello delle politiche familiari degli Stati e anche del nostro Paese e anche delle analisi e, come vedremo questa sera, condivisione dei dati che descrivono come siamo, come ci pensiamo e come pensiamo il nostro futuro. Io lascio la parola a Paola Soave, fondatrice del Sindacato della Famiglia, per presentare i nostri ospiti e per dare anche l'ordine degli interventi. Grazie.
Allora, buonasera a tutti. Io faccio un lavoro veramente molto semplice di coordinamento dei nostri relatori, però volevo dire una cosa all'inizio che mi preme dire, che abbiamo desiderato tanto questo incontro per i 30 anni della Familiaris Consorzio per gratitudine al Magistero di Giovanni Paolo II, che in questi 30 anni è sempre stato per noi il punto di inizio di continuità del nostro lavoro. Cioè, la gratitudine è per questo Magistero che ci ha permesso di vivere con più consapevolezza l'essere famiglie, che ci ha permesso di fare questa associazione, Sindacato delle Famiglie, che ci ha permesso per 30 anni di non stancarci, di aiutarci fra di noi famiglie, arrivare anche a creare insieme servizi, scuole, asili, cioè lanciare proprio questa capacità di risorsa che la famiglia può essere per tutta la società, e soprattutto ci ha permesso di diventare interlocutori delle istituzioni. Certo, le istituzioni nel nostro paese cambiano con una notevole velocità, quindi molto spesso il lavoro è da ricominciare sempre continuamente da capo, ma quello che ci sostiene è proprio quella verità di noi come famiglie che abbiamo incontrato e approfondito leggendo il Magistero di Giovanni Paolo II. Il secondo motivo per cui abbiamo voluto questo incontro è far conoscere questa esortazione. Cioè, questa non è un'enciclica, che è una esortazione. E quello che ci è piaciuto di più è quel famiglia diventa ciò che sei, che il Papa rilancia con grande speranza per tutte le famiglie, perché quello che siamo è già dato. Dobbiamo solo aiutarci a diventarlo. Quindi il desiderio grande di far conoscere le nuove generazioni, alle giovani famiglie che dopo 30 anni forse questo documento non lo conoscono, questa occasione grande che è leggere questo documento. Non ultimo, come accennava il dottor Fornaseri, è comunque il fatto che inizia per noi, soprattutto a Milano, città ospitante, un lungo cammino di avvicinamento all'evento dell'arrivo del Santo Padre, e quindi vogliamo prepararci ad essere quantomeno consapevoli dell'importanza di questo evento e di come interroghi ciascuno di noi. Lascio la parola alla professoressa Scabini, di cui non dico tutti i titoli perché sono troppi, dico solo una cosa che per me è la più importante. In tutti questi anni la professoressa ci è stata tantissime volte maestra, molto importante come maestra, e sempre una grande amica, per cui nel dare la parola la ringrazio anche molto per tutta questa compagnia.
Grazie Paola, grazie anche a voi presenti così numerosi in una serata milanese abbastanza tiepida e quindi di buon auspicio. Bene, quando ho ricevuto questo invito l'ho preso sul serio nel senso letterale del termine. L'invito è stato quello di far conoscere questa esortazione, e non si può fare questo se non si comincia a rileggerla per sé. Per cui io ho cominciato a rileggerla in questi documenti della Chiesa, che si poggiano su una sapienza antica e che quando le rileggi, passando gli anni, ci trovi sempre delle cose diverse, ti dicono cose diverse rispetto a quello che ti dicevano molti anni fa. Che cosa mi ha colpito? Per cui il mio apporto è non di, come dire, una sintesi completa dei punti, ma che cosa ha detto a me? Allora, la prima cosa che ho trovato abbastanza sorprendente, per cui mi sono andata a rileggere due o tre volte alcune frasi che mi erano sfuggite, è che questa lettura della famiglia parte dalla relazione di coppia e ha come centrale la relazione uomo-donna. Quindi parte in un modo, non parla innanzitutto della relazione genitori-figli, tema importantissimo, l'educazione dei figli, tutti noi siamo spessissimo sollecitati e non voglio assolutamente dire che questo non sia un tema importante, ma la sfida contenuta attraverso un linguaggio che forse non è facilissimo per le nuove generazioni, queste esortazioni usano sempre un linguaggio che se vuole, si va un po' forato, va un po' riletto, comunque mette lì la relazione uomo-donna come centrale, tra l'altro consorzio, se familiare sconsorzio, e consorte è un derivato, quindi che si dice del consorte, dell'uomo-donna, anche questa cosa non l'avevo mai afferrata. Bene, e quindi comincia e ritorna sempre su questo punto. La sfida è alta, chiunque di noi sa benissimo quanto oggi questo sia una sfida e quanto quindi oggi la rilettura di questa relazione debba essere centrale a tutti. Devo dire che poi, siccome le verità vanno bene, sono verità, parlano a chi riesce in questa relazione come a chi può fallire in questa relazione. Quindi non parla solo a chi riesce in questa relazione, è un messaggio a tutti. Dunque vede questa relazione definita dalla impegnativa parola amore, che è centrale in questa esortazione, ma l'amore come principio realizzativo di sé. Rileggo. Lui riprende in un certo punto la Redemptor Hominis e dice che l'uomo rimane per se stesso un essere incomprensibile se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta, se non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E immediatamente dopo collega questo amore al rapporto uomo-donna. Quindi è un principio realizzativo di sé. L'amore tra l'uomo e la donna nel matrimonio è in forma derivata e allargata, l'amore tra i membri della stessa famiglia, genitori, figli, fratelli, sorelle, parenti, è sospinto e bla bla bla, avanti. Ma veramente molto colpito l'idea che non si può saltare questa relazione. In un mondo in cui noi sappiamo che in fondo nel passato spesso la famiglia era evocata come soprattutto garante della relazione genitori-figli come centrali, ma anche oggi il figlio spesso istituisce la coppia, spesso è la forma per cui la coppia trova un senso. Qui il messaggio è forte, qui dice derivata. Vi assicuro, questa parola non l'avevo mai trovata. Derivata evidentemente non è una derivazione, come dire, deduttiva, però vuol dire che lì sta un punto che non puoi saltare. Quindi uomo-donna sono le differenze fondamentali dell'umano che non possono essere omologate, ma invece collegate. Quindi al centro c'è una relazione su una differenza che è impegnativa. Come dire, nel figlio c'è più prolungamento di te. Il figlio è più facilmente un prolungamento di sé. L'incontro con l'altro, l'alterità dell'altro, non può essere mai dimenticata nella relazione uomo-donna. E qui è il punto, la sfida, qui forse è anche la difficoltà odierna del mantenere questa alterità in un mondo che teorizza la differenza, la tolleranza della differenza, lì dove la differenza diventa assolutamente essenziale, in cui il prolungamento di sé più che tanto non può essere agito, lì forse l'interrogazione è più radicale. Quindi questo è il primo punto che mi ha toccato, quindi non omologata, collegata a questa relazione. Dice anche il luogo unico che rende possibile questa relazione è la verità, parla di verità del matrimonio, anche qui dice luogo unico. Mi ha molto impressionato questo. Come viene definita questa relazione? Attraverso la parola patto. Quindi il patto è qualcosa che non oscura, ma anzi esalta i soggetti che liberamente lo scelgono, cioè spesso la parola libertà, e la parola comunione che viene collegata alla relazione coniugale, familiare, non è affatto fusione, ma condivisione. Quindi c'è un'alterità dell'altro che è sicuramente più visibile e sperimentabile che nella relazione col figlio. E questo è il punto da affrontare. Questa è una verità non facilmente addomesticabile, tant'è che richiede rispetto e dono di sé. Sono le due parole che corrono di più, rispetto, dignità. La parola rispetto è qualche cosa per la quale tu poi ad un certo punto ti fermi alle soglie, ti leghi all'altro, ma ti fermi, non puoi invadere più che tanto. E anche sulla parola dono di sé io vorrei spendere due parole, perché parla di criterio morale di autenticità delle relazioni coniugali e familiari, anche lì coniugali prima e familiari dopo. Consiste nella promozione della dignità e vocazione delle singole persone, le quali si ritrovano nella loro pienezza mediante il dono sincero di se stesse. Intanto ritrovano vuol dire principio realizzativo, tu trovi te stesso, non puoi trovare te stesso se non passi attraverso l'altro. E poi questo concetto del dono sincero di sé. Io credo che ridurre il dono alla generosità del rapporto con l'altro sia un modo assolutamente banale di vederlo. Qui non si tratta di generosità. Il dono non è il darsi all'altro generosamente. Sì, certo, la generosità è un ingrediente fondamentale, ma si parla di gratuità, cioè di gratitudine, cioè di riconoscenza. Molto diverso essere generosi che essere grati. Perché? Perché se tu sei grato, la cosa non viene solo da te. La gratuità, la gratitudine vuol dire rimandare a qualche cosa che ti precede. E anche la riconoscenza, proprio nel senso, come dire, anche etimologico, cioè di una nuova conoscenza. Quindi qui c'è subito il rimando a un dono di sé che è un po' imitazione che è l'imitazione del dono che uno ha ricevuto, ricordate? La Deus Caritas Est, l'amore è Dio amato per primi. Quindi nessuna retorica d'intesa d'amorosi sensi, che è quello che va per la maggiore, anche nel nostro mondo cattolico. Allora la famiglia, no, non c'è nessuna intesa d'amorosi sensi, nessuna automatica intesa. Non credo che sia questo il modo per leggere questo testo. Neanche nessun compito impossibile di cambiare l'altro, convertendolo. Non la idealizzazione dell'altro, non la idealizzazione del legame con l'altro, ma l'ideale, che è cosa ben diversa. Guardate, cioè l'ideale vuol dire una tensione. Famiglia diventa ciò che sei, è un'altra cosa. Quindi è una tensione. L'ideale, qualche cosa a cui tendi, non l'idealizzazione dell'altro. Nelle relazioni familiari e coniugali uno non se ne fa niente alla lunga di essere amato per quello che non è, forse anche per una idea migliorativa di se stessi. Uno ha bisogno di essere amato per quello che è. Qui l'esortazione ha delle frasi realissime, quindi non idealizzazione, neppure pessimismo, ma assolutamente realismo. Ci sono frasi fortissime, non lievi difficoltà, parla di disaccordo, tensioni, conflitti, che aggrediscono violentemente, a volte colpiscono mortalmente la comunione familiare. Cioè, se le andate a leggere, non c'è questa idea che le relazioni coniugali siano in sé facili o comunque che uno sia esonerato per il fatto di perseguire una certa strada da queste difficoltà, ma tensione, cioè missione di realizzare quella partecipazione che ci ha preceduto. Questi sono i termini nei quali il messaggio è nuovo e innovativo. Secondo punto, questa comunione coniugale che costituisce il fondamento sul quale si vede edificando la più ampia comunione della famiglia, dei genitori e dei figli, dei fratelli e delle sorelle, dei parenti e di altri familiari. Cioè immediatamente l'idea della famiglia è un'idea non privatistica, c'è qui subito in nuce la famiglia come comunità di generazioni. Quindi centrata su questo cumiugo, su questa relazione drammatica, perché no, ma tensionale, ecco diciamo così, tensionale di questa, che però indomita, da perseguire indomitamente, indissolubile, non scioglibile ma continuamente rinnovabile e immediatamente aperta come comunità di generazioni, concetto che poi verrà sviluppato amplissimamente nella lettera alle famiglie. E anche qui, mettere al centro le generazioni vuol dire vedere il figlio in un certo modo. Anche qui il figlio non è vissuto come prodotto dei due, ma come nuova generazione familiare, nuova generazione sociale, nuova generazione per la Chiesa. E così immediatamente dalla famiglia si arriva alla comunità. Se vedete i quattro punti nei compiti della famiglia, questo è chiarissimo. La formazione di una comunità di persone, anche qui non sfuggano queste parole, una comunità di persone, ecco, un munio, un dono comune, qualche cosa che accomuna il servizio alla vita, la partecipazione allo sviluppo della società e la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa. Immediatamente qui c'è un passaggio dalla famiglia al compito della famiglia nel sociale. La promozione di un'autentica e matura comunione di persone nella famiglia diventa prima insostituibile scuola di socialità, esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari all'insegna del rispetto, qui di nuovo rispetto, giustizia, dialogo e dell'amore. Quindi anche qui questo passaggio è attraverso un compito, una peculiarità propria della famiglia che è messa nella personalizzazione. La vera risorsa della famiglia capace di strappare l'uomo dall'anonimato, del mantenerlo cosciente della sua dignità personale, di arricchirlo di profonda umanità, eccetera, eccetera. Quindi una relazione, un legame profondamente, che salva profondamente la personalizzazione e fa raggiungere la personalizzazione attraverso il rapporto con l'altro. Quindi, infine, io che immagine ne ho tratto di famiglia? Mi è venuta un'immagine come di una famiglia che ha, la famiglia nella quale questa forte relazione, forte nel senso di fortemente lottata relazione uomo-donna, che nella nostra società è ancora più spinta a cercare una sua autenticità, come sorretta, come il punto di fuga verso il divino, che la sorregge verso questa imitazione dell'amore di Dio e con una sua espansione in orizzontale verso il sociale. Vorrei finire citandovi una frase di Jean Guiton proprio sulla relazione coniugale, perché mi è parso il punto più, come dire, che vorrei che vi passasse. Tra l'altro la radice di patto è pax, quindi come un tentativo di pacificazione. E Jean Guiton dice nel suo testamento filosofico: alcuni si sposano perché si amano, altri finiscono per amarsi perché sposati. È meglio che in ogni matrimonio ci siano l'uno e l'altro. Perché si finisce per amarsi una volta sposati? È forse il bisogno di conservare la piega che abbiamo preso? Chiede Guiton a sua moglie. E lei risponde: ci deve essere dell'altro se si tratta di amore. Ma che cos'è quest'altra cosa? Deve riguardare il tempo e l'eternità.
Grazie alla professoressa Scavini e in particolare mi ha colpito Mi ha colpito in particolare questo affronto del legame coniugale come un evento di libertà. L'ho schiacciato.
Allora devi spegnere, è spento. Spero di averlo spento.
Forse ti perdi anche questo affare. Mi sentite? Allora, a me ha colpito questo. Prendi Paola, prendi a te. Ma prima si sentiva, Allora, spento lì, acceso qui. Questa affermazione mi ha colpito molto, del legame coniugale come una scelta e quindi come un evento di libertà. In una situazione in cui il legame viene sempre visto come qualcosa che va contro la tua libertà, qualcosa che ti limita, recuperare invece il legame come il modo di realizzare se stessi. E quindi questa tensione continua, addirittura indomita, a coltivare questo legame, a rilanciare questo legame, perché non è dato per scontato una volta per tutti. E poi la cosa che a noi come associazione è sempre stata particolarmente a cuore è riaffermare questo legame tra la famiglia e la società. Cioè è la famiglia che rende umano non soltanto l'uomo, che lo toglie appunto dall'anonimato, ma lo rende umano, consapevole di sé, della sua dignità e del suo destino, ma rende umana anche la società. È il luogo, diciamo così, si dice la prima cellula della società, ma il luogo in cui si costruisce una società basata su un certo tipo di rapporti, di relazioni, di gratuità, di responsabilità. Questo legame da cui può dipendere il futuro di una società piuttosto che di un'altra. Il Santo Padre diceva sempre il benessere etico di una nazione dipende dal benessere etico delle sue famiglie. Questo per noi è sempre stato un invito ad approfondire la grandezza dell'essere famiglia, non solo per noi stessi, per i nostri figli, i nostri amici e parenti, ma per l'intera umanità. Lascio la parola al professor Cacciari e mi permetto di partire da una sottolineatura che la sua intervista sul settimanale Tempi ci ha particolarmente interrogato. Lei diceva: non abbiamo modelli di società che non si siano organizzati su modalità di convivenza che fossero diversi dalla famiglia. È quindi difficile pensare a un tipo di società in cui il nucleo familiare non giochi un ruolo importantissimo. D'altra parte, però, esiste una corrente etico-culturale che obiettivamente, e non dall'altro ieri, mette in crisi la famiglia, l'individualismo proprietario, che è la caratteristica della società moderna contemporanea e che contrasta nei suoi principi etici fondamentali con l'idea di famiglia. E tutto ciò non è senza conseguenze. Lei magari voleva partire da altro, a noi però ha colpito particolarmente questa affermazione forte: tutto ciò non è senza conseguenze. Grazie.
Grazie. Ho volentieri accolto il vostro invito perché ritengo che discutere di questo tema con persone, con associazioni che, come dire, lo sentono come problema di civiltà sia un'esigenza, un dovere per ogni persona pensante, al di là delle scelte che poi esistenzialmente ciascuno di noi può fare. È una enorme questione di civiltà e va declinata a questo livello, al di là di contingenze, cronache, fatti più o meno occasionali. Ora non abbiamo certamente il tempo di affrontarlo in tutta la sua ampiezza, tuttavia in pochi minuti vorrei tentare di indicare appunto l'ampiezza del problema per giungere poi alle questioni che sono state richiamate attraverso questa breve citazione. Si parla di famiglia, ma è evidente che questa la famiglia non esiste. Esistono famiglie. Tuttavia, queste tante famiglie si chiamano famiglie. È evidente che un modello di famiglia matriarcale non ha radicalmente nulla a che fare con la famiglia di matrice indoeuropea che si è generalizzata qualche migliaio di anni fa e che a sua volta ha avuto forme organizzative molto diverse tra Atene e Roma. È evidente che la famiglia come nucleo costitutivo, più che greca, è proprio romana. Se voi leggete Aristotele, resterete stupiti di con quanta freddezza tratti dell'istituto familiare e quanto esplicitamente dica che il rapporto di filia, di amicizia, è un bene altissimo, incomparabilmente più grande del rapporto familiare. Il rapporto che si stabilisce tra amici, il rapporto di filia, di amicizia, come tradurranno i latini, è di gran lunga superiore, di gran lunga più alto. Perché? Perché è un rapporto tra uguali, mentre nella famiglia è impensabile un rapporto tra uguali. Nella famiglia non vi è un rapporto tra uguali, non vi è nessuna uguaglianza di nessun genere tra l'uomo e la donna. Il rapporto tra uomo e donna ha un senso, questa congiunzione ha un senso infinitamente più alto a Roma, certamente, rispetto ad Atene, dove non solo la famiglia è vista come qualcosa avente un valore infinitamente inferiore a quello che si stringe tra amici, ma è anche vista sempre con sospetto, perché la famiglia è l'oikos. La famiglia, l'oikos, il greco oikos, verrà detto vicus, in latino è la stessa parola, cioè questo piccolo nucleo è qualcosa che intrinsecamente contrasta con la polis e con i valori civili. Questa è la ragione per cui la famiglia è trattata nel modo in cui è trattata da Platone. La famiglia nella Repubblica, no? La famiglia è, e non sto parlando di autori secondari anche per la tradizione cristiana, La famiglia è intrinsecamente caratterizzata dal privato, dall'interesse privato, e quindi la famiglia in qualche modo è sempre in contrasto con la polis, con la politeia. Pur essendo riconosciuta come tale, per carità, la famiglia è indispensabile se si vuole procreare, se si vuole avere produttori, guerrieri, filosofi, eccetera, eccetera. Tuttavia è da vedere sempre con sospetto. Perché? Ma perché lì si annida il privato. Guardate che questa idea poi continua lungo tutta la nostra tradizione filosofica, la ritrovate in tutte le salse, questo sospetto. Per cui la famiglia va bene, ma la famiglia va in qualche modo superata, no? Bisogna trasformare questo nucleo privato poi in vero nucleo di cittadini o di educatori di cittadini. Per cui lo Stato deve intervenire per evitare che la famiglia diventi l'oikos e che il nomos della famiglia diventi semplicemente economico, Allora lo Stato deve ingerirsi nelle faccende della famiglia. Come? Ma essenzialmente con l'educazione, no? È esattamente con l'educazione che lo Stato interviene in modo da evitare che l'oikos diventi economico
interesse privato, eccetera, eccetera. Queste non sono questioni a margine, questa è la nostra civiltà, amici. La forma mentis che attraversa da Platone a Hegel allo stato etico e via, e via, e via. E che quindi non ha, cioè, a Roma, dove la famiglia è certamente ha un valore infinitamente superiore perché ne si apprezza proprio il carattere pubblico, educativo pubblico, e tuttavia è evidente che la famiglia romana è tutta gerarchicamente ordinata intorno al pater, tanto è vero che si dice, e ancora diciamo, patrimonium. Che cos'è il patrimonium? Il patrimonium è l'insieme della famiglia, cose e persone che sono patrimonio del pater. Questo è il patrimonium. E noi ancora usiamo patrimonium. E usiamo tutti questi termini. E io non credo che sia mai indolore usare dei termini, no? Perché questi termini poi pensano per noi in tante occasioni, in tanti modi, se non li sappiamo. E quindi sapendoli in qualche modo possiamo anche dominarli, se non li sappiamo poi parlano per noi, finiscono col parlare per noi. Quindi parlare della famiglia è come parlare del capitale, della terra, cioè astrazioni. Ci sono tante famiglie, tuttavia non c'è alcun dubbio che sono tante famiglie. Allora è possibile fare una vedere che cosa è il nucleo fondamentale di queste tante famiglie assolutamente contraddittorie le une con le altre, che se noi andiamo a grattare solo un po', anche superficialmente, comprendiamo che le loro differenze sono assolutamente abissali. C'è un nucleo comune e io lo esprimerei così. Si tratta sempre di un nesso, di una formazione stabile, di una relazione stabile, il cui eventuale termine è normato. Quando dico stabile non dico duraturo, eterno, eccetera, eccetera, no, ma normato. Tu entri in una relazione stabile che può essere rotta soltanto attraverso procedure normate. Non arbitrariamente. Le norme che ti permettono di rompere questa relazione tra due stabile è oggetto di legge, è un bene comune. Insomma, una relazione giuridicamente riconoscibile, che presiede ad una funzione essenziale. Questa è la funzione essenziale, la riproduzione. Non c'è dubbio alcuno. Questa è la funzione essenziale. Come dire, in qualche modo era stato accennato in termini più umanamente ricchi nella relazione precedente, che vuol dire che la funzione di riproduzione è riconosciuta avendo tale importanza da dover essere, tendenzialmente, ovviamente, realizzata all'interno di una relazione giuridicamente riconosciuta, cioè che ha un valore collettivo, che assume un valore collettivo. Questo termine, questo timbro duro, aspro, che credo ai nostri orecchi non piace tanto, la riduzione essenziale del termine famiglia a questa relazione stabile, giuridicamente riconosciuta, rivolta a questa funzione di importanza immensa, anzi di importanza fondamentale, garantire appunto la continuità del genos, per dirla in greco, questo timbro risuona anche nella filosofia. È il timbro fondamentale, se voi leggete la filosofia del diritto di Kant, così Kant tratta la famiglia. Lo dice con grande durezza. Non c'entra niente amore, non c'entra niente affetto, non c'entra niente di niente. Non mi interessa nulla. La famiglia deve essere questa relazione qui. Questo interessa realisticamente. Tutto il resto ci può essere o non ci può essere, ma questo non può non esserci. Non può non esserci questo vincolo giuridicamente riconoscibile, volto a questa funzione essenziale. Tutto il resto non ha a che fare con la famiglia. Tutto il resto non è oggetto, non può essere, appunto, non può essere oggetto di alcuna norma. Che due si amino, non può essere oggetto di alcuna norma. Quindi non interessa a chi stabilisce, appunto, a chi ha il dovere di difendere, conservare questo istituto, fondamentale per il genere, fondamentale per la collettività. Io credo che sia veramente straordinario per la nostra civiltà, perché, ripeto, di queste questioni o si parla a questo livello, se no sono chiacchiere, che sia fondamentale per la nostra civiltà come nel proseguo, nello sviluppo della forma mentis, della spiritualità, direi cristiano europea, questi due timbri si siano combinati o abbiano cercato di combinarsi. Questo è davvero straordinario, no? Perché, ripeto, è questa combinazione che fa la straordinarietà dell'idea di famiglia di cui anche prima si è accennato, no? Il fatto che da un lato occorre tenere ferma la norma, il realismo della norma. Non ci può non essere norma, non possiamo affidare all'affetto, all'amore, eccetera, eccetera, questo istituto. Quindi il timbro romano. E dall'altra parte la valorizzazione massima all'interno della civiltà, appunto, cristiana europea, dell'Europa che è determinata essenzialmente, appunto, dalla tradizione cristiana, giudaico-cristiana, eccetera, dall'altro il riconoscere che questo rapporto non può in alcun modo ridursi soltanto all'aspetto giuridico. Ma badate, non è semplice tenere insieme le due cose, perché è veramente un passaggio da un genere all'altro. I termini amore, agape, filia, chiamateli come volete, sono un altro genere rispetto alla norma giuridica. Cioè qui si combina un paradosso. Perché un'opinione corretta, ortos, diritta, non può non vedere che si tratta di due generi incompatibili. O io dico che la famiglia si regge su un rapporto di filia, amicizia, agape, caritas, usate tutti i termini, appunto, del linguaggio cristiano che volete, e allora è quello. Oppure io dico che è una norma giuridica, allora parlo con il linguaggio di Kant, e quello è la famiglia. E siccome a me Stato, collettività, eccetera, eccetera, riconosco che la famiglia, senza famiglia, non posso difendere questa funzione fondamentale, la normo, e quello mi interessa e basta. La combinazione è la straordinarietà della nostra civiltà, io ritengo, la ricchezza della nostra civiltà. Tuttavia, diciamo, ragionando, non posso non riconoscere, è assurdo non riconoscere che ci troviamo di fronte ad un paradosso che cerca di mettere insieme, cioè una concordia oppositorum. Io credo che tutte le difficoltà e le tensioni di cui prima si parlava nella relazione precedente derivino da questo. Le difficoltà, le tensioni derivano da questo, che noi cerchiamo di tenere insieme due opposti. Due differenti, ma proprio nel senso della difference, cioè proprio differenti. Due realtà, due ambiti, due dimensioni che proprio direi ontologicamente differiscono e non c'è niente da fare. E non c'è nulla da fare. Da qui le tensioni e da qui però anche la straordinarietà. Cioè questa idea non ha nulla di ordinario. È ordinaria l'idea di Kant, è ordinaria l'idea di Aristotele, la famiglia è quella roba lì, ma io... Il rapporto che a me, che per me conta, è quello con l'amico con cui vado a discutere di Platone, con cui vado a discutere di Parmenide, cosa volete che me ne freghi, che uguaglianza volete che ci sia, che amicizia che ci sia con una povera donna o con due bambini. No, affetto, amicizia, filia, uguaglianza sostanziale nel rapporto uomo-donna, timbro totalmente assente in Grecia, Roma, totalmente assente, uguaglianza, tendenza verso l'uguaglianza essenziale, un'idea di uguaglianza che anche nella cristianità si acquista con tempo, forse soltanto proprio nel corso degli ultimi decenni in pieno si acquista questa consapevolezza, e nello stesso tempo però no, il matrimonio deve essere il matrimonio, la famiglia deve essere la famiglia, non può essere lasciata al sentimento, nulla di sentimentale. Nulla di sentimentale, ma dico io, di più ancora, nulla di sentimentale, ma di amore, e che è ben più arduo che l'avere un buon sentimento, un affetto, una filia, amore. Amore. Un amore costantemente da conquistarsi, come prima sentivamo, certamente, mai assicurato, mai messo al sicuro. E tantomeno mai messo al sicuro dal fatto che sono all'interno di un istituto giuridicamente riconosciuto. Ecco, queste sono è la straordinarietà che fa di questa idea di famiglia intorno a cui, di cui tutti siamo direttamente o indirettamente eredi, voglio dire, perché quella un qualcosa di estremamente difficile, no? Di estremamente difficile. Si potrebbe dire che appunto il bello è difficile, sì, senza alcun dubbio. E più è difficile, più è bello, però è estremamente difficile. Difficile, direi, talmente difficile che è impossibile pensarlo logicamente. Bisogna pensarlo soltanto per paradosso. Si può pensarlo per paradosso, si può vivere, direi, più che pensarlo, si può vivere. Questo paradosso è qualcosa che può... che esistenzialmente ci interroga, ci impegna e che possiamo vivere. Pensarlo logicamente, con coerenza, è, a mio avviso, impossibile. E io credo che se ciò venisse detto, farebbe meglio, più bene, all'istituto della famiglia che non, appunto, a non riconoscerla questa difficoltà. Se venisse predicata, tra virgolette, questa difficoltà e la straordinarietà di queste idee di famiglia, sarebbe più sarebbe un linguaggio, ritengo, che farebbe meglio capire, soprattutto alle nuove generazioni, l'importanza e la bellezza di questa scelta, di questa decisione, che non invece presentare tutto come qualcosa che possa essere facilmente. Da questo punto di vista il mio intervento è molto... Alla fine mi ritrovo molto in quello che è stato detto, sottolineando appunto le tensioni che queste idee di famiglia sollevano nell'intervento della professoressa Scavini. Vengo alla domanda. Che cosa poi alla fine mette però in crisi? Ora sentiremo poi nell'intervento successivo tutti gli elementi su cui poi ragionare anche materialmente, insomma, perché è chiaro che poi tutti questi discorsi vanno riportati alle prassi. Ma che cosa mette in difficoltà, se non in palese crisi, all'interno delle nostre società questo istituto? Beh, culturalmente la cosa viene da lontano, è evidente che vi è una tendenza, direi tra virgolette, di romanticismo che esaltando appunto nella sua mal compresa libertà i rapporti tra gli individui, appunto, è tornata ad una qualche idea del primato della filia e dell'amicizia, ma in una chiave non aristotelica, in una chiave edonistica, in una chiave, direi, tra virgolette, epicurea. C'è questa tendenza culturale che viene almeno dalla crisi dell'illuminismo più severo, dalla Rome antique, e che attraversa tutte le nostre società. Ma c'è qualcosa di più consistente nello spiegare le difficoltà o la crisi che attraversa l'istituto familiare. e che è una corrente che attraversa tutte le nostre forme di vita. Diciamola così, era implicito anche nell'intervento, mi pare, della professoressa Scavini, una privatizzazione dell'idea di famiglia. Questo è una privatizzazione dell'idea di famiglia. Non c'entra la norma, non c'entra la dimensione giuridica, non c'entra la dimensione affettiva, d'amore, eccetera, eccetera. C'entra che questa cosa qui, la scelta di mettere su una famiglia e di custodirla, tra virgolette, è una faccenda privata che interessa quei singoli che si incontrano e assumono una scelta, una decisione di questo genere. Guardate che non è possibile discutere di questo e criticare di questo senza inserirlo in un contesto più generale. Perché il contesto generale è esattamente quello di una privatizzazione del diritto in generale, che coinvolge tutti i settori. È impossibile dire adesso affrontiamo, critichiamo e combattiamo l'idea di una privatizzazione dell'istituto familiare, che contrasta con tutte le idee di famiglia che abbiamo prima citato, ma poi, sapete, per quanto riguarda l'economico, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, beh, invece lì questo andazzo di privatizzazione, invece quello là mi va bene, perché le cose non si tengono. Le cose non possono essere tenute. Se la conduzione economica, dell'affare economico, è qualcosa che riteniamo ormai debba riguardare soltanto il diritto privato, ma è inesorabile che non potremmo affrontare il problema di questa corrente di privatizzazione della famiglia in modo adeguato, perché tutto si tiene all'interno di una società. Le varie dimensioni di realtà, le varie forme di vita appartengono ad un contesto dove tutto in qualche modo è in analogia. E questo allora è il problema da porre e da vedere con chiarezza. Non è possibile salvare quei valori comuni, cioè che non appartengono. Quando metto insieme una famiglia non faccio qualcosa che riguarda me e l'altro ed eventualmente i figli. Non è un qualcosa che riguarda, non è questa, è un realizzo qualcosa che è comune, cioè che non appartiene solo a me, perché il tratto fondamentale del comune, di ciò che è comune, è che non è né mio né suo. Se è comune, non può essere possesso né mio né suo. E allora, se la famiglia è un valore comune e non può essere appunto privatizzato, vuol dire che quella cosa che ho messo su e che cerco di custodire e conservare è un valore comune, cioè che non è un mio possesso che ne faccio quello che voglio. Ma non posso avere questo atteggiamento nella famiglia e invece su tutti gli altri aspetti della vita collettiva invece è così. Dovunque invece quella è una cosa mia, e sono proprietario ovunque, ma invece non sono proprietario di fare quello che voglio all'interno della famiglia e della famiglia. Non posso avere nella famiglia della famiglia un'idea di che è un valore comunitario e non avere alcuna idea di ciò che è comune in tutti gli altri campi della vita. Capite la questione? Allora questa è la domanda, è l'interrogativo. A prescindere dal valore che attribuiamo specifico alla famiglia, ma se tutti riconosciamo appunto l'importanza comune di questo istituto, e come si fa a non riconoscerlo? L'importanza meta economica comune di questo istituto, allora dobbiamo trarne le conseguenze. Dobbiamo trarne le conseguenze ed avere questo atteggiamento comunitario in tutto i campi della nostra esistenza, in tutte le dimensioni del nostro fare, del nostro agire, perché altrimenti siamo in palese contraddizione. Questa è la questione drammatica di fronte a cui siamo. Intorno alla famiglia si gioca quindi appunto una scelta di civiltà, non riguarda soltanto la famiglia, non si può discutere soltanto della famiglia, perché le scelte che fai sulla famiglia, proprio sulla famiglia in particolare, più che su ogni altro campo, sono scelte di civiltà o non sono? E allora se la scelta che facciamo sulla famiglia è quella che qui ho detto, beh, la conseguenza è che quella civiltà che abbiamo in testa e che cerchiamo di disegnare, che è l'insieme delle diverse forme di vita, deve avere questo indirizzo, cioè deve essere fondata sul fatto che riconosciamo tutti insieme di avere, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno distinto dall'altro, un comune, cioè qualcosa che noi riteniamo essere nostro possesso. Perché se invece riteniamo che tutto vale in quanto è nostro possesso, fuorché, guarda caso, la famiglia, non ci siamo. Non ci siamo, non siamo d'accordo con noi stessi. O meglio, non ragioniamo, non pensiamo. Hai capito? E siccome siamo degli animali dotati di logos, il nostro primo dovere è quello di cercare di ragionare. E siccome ciò che facciamo dipende in gran parte da ciò che ragioniamo e che pensiamo, con qualche eterogenesi dei fini, ma più o meno è così, allora per fare poi, per mettere insieme, per costruire, per edificare una famiglia che abbia questi valori che avete sottolineato, che l'intervento precedente ha sottolineato, è necessario appunto collocarla realisticamente, ma anche coerentemente, all'interno di un disegno complessivo di forme di vita che direi, senza nessuna enfasi, essere proprio un disegno di civiltà.
Allora, mi è risultato decisamente affascinante tutto l'excursus storico sulle varie forme di famiglie che hanno contraddistinto le diverse civiltà e comunque sempre su forme di famiglia si sono costruite le diverse civiltà. Avrei qualche domanda, ma andremo troppo per le lunghe e quindi magari mi riservo di fargliela dopo sul tema di qual è la funzione essenziale della famiglia, quella della riproduzione. Credo che forse c'è anche un'altra funzione fondamentale che è quella educativa e penso che forse riaffermare che prima è la famiglia che educa e non è lo Stato, sarebbe un tema interessante da affrontare. Ma prima di dare la parola al professor Blangiardo, sono veramente lieta che questo tema della privatizzazione della famiglia, come il grande ostacolo oggi che la famiglia deve affrontare per essere riconosciuta un soggetto sociale, un soggetto pubblico e come tale quindi promossa e sostenuta, è proprio il grande messaggio anche dell'enciclica del Santo Padre e di tutto il pensiero della dottrina sociale della Chiesa, questo valore comunitario della famiglia, da cui dipende veramente un tipo di civiltà piuttosto che un'altra. Questo credo che proprio sia stato anche per noi, quando abbiamo letto per la prima volta questa esortazione, la grande sfida: uscire da questa privatizzazione e assumersi la responsabilità di essere un soggetto sociale, un soggetto pubblico e di avere questo tipo di responsabilità e questo tipo di compiti. Credo che la relazione del professor Blangiardo chiarisca molto bene, attraverso l'esempio proprio del cambiamento demografico, questo peso sociale, questo peso pubblico che hanno ad esempio le scelte familiari. Quindi do a lui la parola.
Si sente? Sì, perfetto. Grazie. Bene, io scenderò a livelli molto, molto più bassi rispetto a chi mi ha preceduto. Mi scuso sin da ora se non riuscirò a fare tanto. Il punto di riferimento è la famiglia nel cambiamento demografico. Allora, parto da una considerazione ricavata proprio dalla Familiaris Consortio, cioè la ricerca sociologica e statistica, i dati possono aiutarci a conoscere e ad interpretare la realtà, e questo è importante, purché i dati siano naturalmente corretti e interpretati in maniera corretta. Quindi l'obiettivo, lo scopo è proprio quello di partire dall'analisi dei dati, cioè vediamo i numeri, cerchiamo di capire che cosa ci dicono rispetto a questo discorso del della famiglia, del ruolo della famiglia all'interno di questi grandi cambiamenti che tutti noi viviamo, che tutti noi abbiamo conosciuto, che tutti noi vivremo anche in prospettiva. Per fare questo io mi riaggancio al rapporto proposto che è stato recentemente diffuso dal Comitato per il Progetto Culturale della CEI. Lo scopo del rapporto proposta non era quello di fare, come dire, un'esortazione, era quello di fare una considerazione oggettiva sull'andamento della realtà nostra in cui viviamo, in cui vivremo, i problemi che nascono e cercare di capire se dietro alla diagnosi che ne viene fuori c'è una qualche terapia, se ci sono delle ricette con le quali agire, minimizzare le problematiche. E naturalmente poi si scopre magicamente, ma lo vedremo, che la famiglia in tutto ciò è tutt'altro che marginale, sia nel generare i problemi, forse sia nell'aiutare a risolverli. Allora, lo scopo del rapporto era quello di dare consapevolezza, perché quando sappiamo cosa ci aspetta, se qualcuno poi ci dice ma allora per venirne fuori bisogna fare degli sforzi, bisogna fare dei sacrifici, e allora quantomeno capiamo perché stiamo facendo i sacrifici. Allora, la prima considerazione è appunto questa scoperta che dietro alle grandi trasformazioni demografiche che abbiamo vissuto e che vivremo in futuro, la famiglia comunque, piaccia o meno, ha un ruolo di grande protagonista. Ora, quali sono i cambiamenti? Non sto a esagerare nel ripetere cose che ampiamente tutti noi abbiamo sentito in mille altre occasioni, però richiamo qualche dato, gli ultimi 40 anni. 61 milioni di italiani oggi, 54 milioni di italiani 40 anni fa, e dietro a questi, i numeri che in qualche modo spero riusciate a leggere, i giovani erano 17 milioni, no? La parte rossa è il 40 anni fa, l'altra è l'oggi. I giovani erano 17 milioni, sono 11 milioni, gli ultra 65 anni erano 6, sono 12, gli ultra 85 anni sono 1.700.000, erano 300.000, gli stranieri erano qualche centinaio di migliaia, sono quasi 5 milioni. Quindi è un mondo che è radicalmente cambiato. Un'altra scoperta, 40 anni fa l'Italia era caratterizzata da un saldo naturale, nati meno morti, fortemente positivo, 400.000 unità, ogni anno di eccesso delle nascite sulle morti, e un saldo migratorio che era leggermente negativo, un po' più uscite, una decina di migliaia di uscite, residui ancora delle vecchie migrazioni del passato, uscite rispetto alle entrate. Oggi è completamente invertito, il rosso è sceso a dimensioni minime, l'altro è salito a dimensioni massime, cioè il saldo naturale oggi è più morti che nati, di poco, ma comunque più morti che nati, il saldo migratorio è fortemente positivo, direi sulle stesse dimensioni di quello che era una volta il saldo naturale. Quindi la vitalità della popolazione italiana, che una volta era intrinseca, oggi è importata in qualche modo. E quindi tutti i discorsi di sviluppo, di crescita, è chiaro che risentono di questo fattore. Le famiglie sono cresciute anagraficamente in modo enorme, di alcuni milioni, 16 milioni contro 25 milioni di oggi, ma sono diminuite in termini, per esempio, di numero di componenti, non solo, ma anche in termini poi di composizione, di struttura, la presenza dei fratelli, tanto per prendere un caso, e naturalmente poi da qui tutte le conseguenze che ne vengono dietro. Quindi questi sono i grandi segnali del cambiamento. Ora, dietro a questi grandi segnali del cambiamento è evidente che c'è una grande spiegazione, che è la famiglia, il cambiamento della famiglia nei suoi processi di formazione, nei suoi processi di crescita e di sviluppo. Quindi la difficoltà vissuta dalle famiglie è in qualche modo una delle cause che ha determinato questo tipo di trasformazioni che andiamo a vivere. Allora, un primo grande fattore che ha determinato il cambiamento, cioè il ricambio generazionale, no? La famiglia riproduttiva di cui si è parlato poc'anzi. Abbiamo assistito, stiamo assistendo ad un discorso che va dal rinvio alla rinuncia, cioè questo gioco del il figlio lo facciamo dopo, perché ci siamo sposati dopo, perché aspettiamo un attimo, perché è nato il primo, il secondo, aspettiamo ancora un po'. Ecco che tutto questo gioco del rinvio automaticamente determina poi la rinuncia finale. Magari torto collo, però alla fine si accetta. Che ne segue? Ne segue che una popolazione che deve essere in grado di ricambiare se stessa, quindi in media ogni coppia, se fa due figli, garantisce il ricambio. Per la popolazione italiana, da 30 anni a questa parte, anzi da un po' più di 30 anni, dal 1977, la popolazione italiana è sotto la linea blu dei due figli per donna che garantiscono il ricambio generazionale. Ora, tutto questo avviene da un tempo sufficientemente lungo da poter dire non è congiunturale. Tutto questo avviene in una realtà in cui il numero desiderato di figli è largamente superiore a due. Quindi c'è qualcosa che non funziona, cioè c'è un desiderio che poi nei fatti non trova adeguata rispondenza. Ecco, questo è un altro dei segnali di questo malessere del quale inevitabilmente si deve prendere conto, si deve tenere conto. I motivi sono vari, naturalmente, queste sono le indagini Istat che vi dicono per quale motivo le madri, non coloro che sono diventate mamme intervistate nell'occasione, dichiarano perché non farebbero un altro figlio. Alcune dicono, beh, perché siamo soddisfatte, mi basta quel che ho, eh? Però alcune dicono, e sono un 20%, per motivi economici. Allora, se sono 600.000 le nascite, le mamme, e il 20% di 600.000 fa 120.000, vuol dire che c'è 120.000 donne che non fanno un altro figlio perché non farebbero annualmente un altro figlio perché c'è un problema economico. 600.000 più 120.000 fa 720.000. Ora, una popolazione di 60 milioni di abitanti, se volesse mantenere la crescita zero, quella che talvolta viene idealizzata, bene, dovrebbe avere 750.000 nascite ogni anno, tenuto conto che la vita media è di 80 anni circa. Allora, questi parametri ci dicono in maniera molto evidente che non è vero che noi siamo a crescita zero, come apparentemente sembrerebbe. Siamo largamente, ci mancano sostanzialmente un paio di centinaia di migliaia di nascite ogni anno. Dice, ma l'immigrazione risolve tutto. Ecco, arrivano i nostri, la cavalleria, e il problema è risolto. Allora, l'immigrazione non risolve, cioè risolve apparentemente. Cioè, l'immigrazione non manca di capire come funziona il mondo. Cioè, l'immigrato che sta a Milano, la donna immigrata che sta a Milano, sono dati degli ultimi 5 anni, quindi ogni anno con una certa costanza, fa 1,9 figli in media. Certo, alcuni gruppi di più, alcuni gruppi di meno. Quindi la popolazione straniera che sta a Milano è sotto il ricambio generazionale. Quindi l'aiuto che può arrivare dalla popolazione straniera, un contributo importante, 70.000 nati in un anno, 70-80.000 nati in un anno sono certamente un contributo importante nel bilancio complessivo, però non è un contributo risolutivo. L'adattamento lo si vede, cioè il famoso numero medio di figli per donna, popolazione straniera in Italia, 2,5 2006, 2,4 2007, 2,3 2008, 2,13, 2,13 quindi poco più di 2 già nel 2010. Di fianco avete le grandi città, Milano, Roma, Napoli, Palermo, quindi non c'è nord e sud che tenga. La popolazione straniera nella grande città, dove non ci sono neanche i nonni a cui affidare i bambini e lavorano tutte e due perché 1.000 euro al mese devono essere moltiplicati per due, sennò i conti non tornano. La popolazione straniera si difende come tutte le famiglie si difendono. Quindi non è quella la risposta. Altri problemi che dietro l'angolo. Allora, ci sono ovviamente parecchi fenomeni demografici di un certo interesse, ma insomma, fissiamoci su due. I giovani adulti ancora in famiglia, i famosi bamboccioni di cui si parlava tempo fa, e poi l'altro fenomeno, l'invecchiamento della popolazione. Quindi questi sono due grandi cambiamenti importanti. Come dire, i giovani, l'investimento nel futuro e poi il problema della gestione della componente anziana. Allora, sui giovani, semplicemente qualche dato, i giovani 30-34 anni che non sono bambini, il 40% dei maschi e il 22% delle femmine stanno ancora in famiglia. E la metà di chi sta in famiglia dice sta bene così. Cioè, non è certo, c'è la disoccupazione, c'è la casa, c'è tutto quello che vogliamo ci sia. Però è uno dei fattori, ce ne sono anche altri, non dimentichiamo, non sono gli unici fattori che determinano le scelte. Sarà, dice, la crisi insomma, non c'è solo in Italia, no? In Germania, in Francia, nel Regno Unito, in generale anche gli altri paesi, perché che ce ne dicano, non è che stanno poi così bene, neanche loro, evidentemente ognuno ha i suoi problemi. Ma come mai questa realtà è una realtà tipicamente italiana? Io ho trovato la spiegazione di questo una volta passando in metropolitana poco tempo fa, leggendo questa pubblicità. Attenzione mamme, il piatto trattiene i figli oltre il compimento dei 40 anni. E cioè, l'ho spiegato in questi termini, non vi dico la marca, ma potete immaginarlo. Il problema non è tanto che il bambino non ha la zuppa, il problema è che ha quella zuppa. Cioè la mamma gli fa quella zuppa, quindi il bambino sta tranquillamente a casa. Perché? Perché gli conviene. Naturalmente, ripeto, adesso non voglio banalizzare, ci sono anche altri motivi che si aggiungono, però non è marginale neanche il motivo la zuppa di mamma. L'altro elemento importante, e anche questo passa ovviamente attraverso le famiglie, è l'invecchiamento della popolazione. Cioè questa società in cui c'è una vita sempre più lunga, ma naturalmente la contropartita è la società che è sempre più matura. Ecco, questo mi sembra particolarmente eloquente, il sorpasso dei nonni sui nipoti nel passato e dei bisnonni sui pronipoti nel futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel 2003-2004 la popolazione con meno di 20 anni in Italia è stata sorpassata numericamente dalla popolazione con più di 65 anni. Sono di più, 12 milioni contro 11 milioni. Nella prospettiva, quindi andiamo intorno al 2023, quindi andiamo avanti di una decina d'anni, meno di 15 anni, avremo il sorpasso della popolazione con più di 80 anni rispetto alla popolazione con meno di 10 anni. Ecco, questa è la società verso la quale stiamo andando. Lo sapevamo anche prima, naturalmente, però quando bisogna rimboccarsi le maniche, discutiamo dell'età del pensionamento per fare una di quelle cose attuali, questo è lo scenario, teniamo conto, questo è lo scenario. Altra considerazione, vado verso la conclusione. Cioè, a me viene da pensare che negli anni 50, il mito del miracolo economico, dell'Italia che si è ricostruita e che in qualche modo ha dato a tutti l'automobile, il televisore, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, com'era dal punto di vista demografico quella società? Allora, facciamo quattro conti. Allora c'erano 47 milioni di persone. L'età media era 31 anni, 32 anni, quindi avevano mediamente vissuto 32 anni e alle condizioni di sopravvivenza di allora, che non erano quelle di oggi, erano più basse, avevano comunque un futuro medio, in media di altri 42 anni, quindi 10 anni in più di quelli che avevano vissuto. Quindi la proiezione nel futuro, l'investire nel proprio futuro, forse veniva in maniera più naturale di quanto non accada oggi. Io ho qui il dato della Lombardia. In Lombardia il 53,7% dei residenti oggi in Lombardia ha un'età che è superiore al numero di anni che gli resterebbero ancora da vivere. Cioè andiamo verso una società in cui il rischio è che si chiuda in una logica di non di investimento, ma di manutenzione. Dice, cerchiamo di arrangiarci, compare una tecnologia nuova, dice, ma chi me lo fa fare? Ma ormai non è più roba da me, cioè non devo imparare a usare il computer ipergalattico, perché tanto cosa vuoi che faccia ancora io? Ci pensano i giovani. Ora, è chiaro che finché lo fa uno, due, tre, quattro è un conto. Quando sono milioni di italiani che ragionano in questi termini, ti saluto innovazione e naturalmente produttività. Ecco, questo è il cambiamento. Poi ci sono qualche conticino, dice quanti miliardi di anni abbiamo davanti a noi di lavoro, quanti ne abbiamo di pensione, ecco, lo potete leggere, credo, no? Oggi siamo più o meno in equilibrio, la popolazione di oggi ha i confini 20 anni per cominciare, 60 donne, 65 gli uomini per smettere, avrebbe un patrimonio, come si diceva, un patrimonio di anni di lavoro che è di 1.180 milioni, è un patrimonio di lavoro, e di pensione di 1.140, quindi siamo lì. Lo stesso calcolo fatto con riferimento alla popolazione del 2031, come vedete, dà il sorpasso, cioè il tesoretto del lavoro è sorpassato dal numero di anni da spendere nel pensione. Quindi tutto questo ovviamente ci deve fare riflettere. Ecco, questo è lo scenario, e in questo scenario, penso sia chiaro, il ruolo della famiglia è fondamentale, è importante nel generare questa situazione e ovviamente dovrebbe essere altrettanto importante per rilanciare, per risolvere i problemi che derivano da questa situazione. Allora, la famiglia riproduttiva, la famiglia è quella che fa il capitale umano, le famose nascite che non ci sono. Bisogna rilanciare, bisogna dargli l'opportunità, la possibilità di farlo. Ora, che si fa? Qual è la ricetta? Allora, io ho citato il Piano Nazionale sulla Famiglia, cioè esiste l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia ha elaborato un piano che giace presso la Presidenza del Consiglio, approvato, condiviso peraltro dalle parti sociali, quindi voglio dire, si tiene conto di tante cose, sono una quarantina di pagine, con tanti bei discorsi. Quindi sulla carta sappiamo qual è la ricetta. Equità nell'impostazione tributaria e tariffaria, conciliazione famiglia-lavoro, anche come elemento di contrattazione, politiche abitative e chi più ne ha più ne metta. Molte di quelle cose non tutte richiedono i miliardi di euro, alcune sono anche economiche, richiedono semplicemente snellire certe procedure, una certa disponibilità, un atteggiamento, una cultura di tipo diverso, una cultura più amichevole nei riguardi della famiglia. Anche questo un altro elemento importante, cioè qual è l'immagine di famiglia che ci viene offerto? I due, no, avete presente la pubblicità del box, l'automobile, i due che guardano quella cosa, la stanzetta, e lui teme che lei pensi alla stanzetta del bambino, mentre lei dice nel box, no, armadio a muro, qualcosa di quel genere. E questa è la grande risposta. Ora, i giovani di oggi hanno in mente, il problema è l'armadio a muro, aiuto, attenzione, non ci venga in mente di pensare a un bambino, è come il discorso della pappa lì, della pasta della mamma di prima, cioè c'è tutta una serie di messaggi che escono in un certo modo e che poi fanno comportamenti, perché allora quello è l'atteggiamento e il comportamento, cioè rimboccarsi le maniche per mettere nella stanzetta il bambino è difficile, cioè è difficile accettarlo. Ecco, questo è un problema, perché poi di fatto chiaramente lo sviluppo poi della popolazione, di tutto quel che ne viene fuori, non ci sarà. Ora, è chiaro come dovrebbe andare avanti, cioè la consapevolezza che nasce dalla conoscenza dei numeri dovrebbe farci capire che, insomma, la ricetta è quella. Le medicine, come si sa, costano, però se vogliamo guarire dobbiamo andarle a comprare. Allora, bisogna fare un sacrificio, bisogna rimboccarsi le maniche, mettere da parte i soldini per, come dire, comprare le medicine, e se siamo consapevoli che sa da fare, ecco, probabilmente cercheremo di farlo, perché evidentemente interessa a tutti. Grazie.
Ecco, allora ringrazio il professor Blangiardo e... A conclusione di questa serata che ha posto comunque tante questioni e tanti spunti di riflessione, volevo concludere molto brevemente con capire qual è l'importanza del tema, l'importanza della famiglia e cosa ci aspetta, cioè cosa comunque noi possiamo fare, perché il problema è diventare protagonisti di un cambiamento, diventare protagonisti di una svolta, sia nella consapevolezza che hanno le famiglie della grandezza che sono, sia di quello che la società può comunque creare come condizioni. Io volevo riprendere, sempre perché la nostra gratitudine a Giovanni Paolo II veramente ha costruito il nostro cammino, una frase che in realtà è della centesimus annus, quindi una decina di anni dopo. Lui dice: la prima fondamentale struttura a favore dell'ecologia umana è la famiglia, in seno alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico e irripetibile destino. Ecco, questo primo punto, che è la famiglia è la condizione dell'umano, dell'umanizzazione della persona. Prima di tutto è questo luogo in cui l'uomo cresce come uomo, umanizzazione della persona. Ecco, dobbiamo come essere consapevoli, e credo che lo siamo, ma comunque riprendere la consapevolezza di questa grandezza, riconfrontarci su questo, sostenerci su questo. Bisogna aiutarsi e aiutare le giovani famiglie, perché oggi tutto ci distrae da questa realtà e da questa verità. Tutto tende a ridurre, come si riduce il desiderio di avere più figli, si riduce anche il desiderio di compiere quest'opera grande che è la famiglia, luogo di umanizzazione della persona e poi della società. E l'essere insieme, l'aiutarsi come famiglie è una condizione molto importante. Noi siamo stati molto aiutati dall'essere nate come famiglie, di aver avuto i nostri bambini, di averli mandati a scuola, proprio dall'aver anche messo in piedi i nostri asili e le nostre scuole. Questa capacità di creatività che l'essere insieme produce, crea poi veramente una compagnia che è stato il sostegno di tutto il cammino anche della nostra associazione. Perché insieme si può diventare protagonisti, insieme si può diventare protagonisti della risposta ai nostri bisogni e prima di tutto, ad esempio, dei bisogni educativi dei nostri bambini, e parlo appunto delle nostre scuole, dei nostri asili, e si può diventare anche protagonisti di veri e propri servizi. A Milano, ad esempio, il forum delle associazioni familiari di Milano ha avuto in appalto dal comune la gestione di un servizio comunale di ascolto e sostegno di problemi anche gravi delle famiglie. Cioè il comune non ha detto attraverso i nostri funzionari, attraverso i nostri servizi sociali, ma ha detto attraverso le associazioni familiari, le famiglie incontrando le altre famiglie possono vedere condivisi e sostenuti i propri problemi. Perché il grande richiamo del Santo Padre è proprio qua: dobbiamo ripartire da noi, non possiamo ripartire da altro. E nella Familiaris Consortio, ed è la frase su cui è nato il Sindacato delle Famiglie, il Santo Padre dice: il compito sociale delle famiglie è chiamato ad esprimersi anche in forma di intervento politico. Le famiglie, cioè, devono per prime adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i doveri della famiglia. In tal senso, le famiglie devono crescere nella coscienza di essere protagoniste della cosiddetta politica familiare ed assumersi la responsabilità di trasformare la società. Diversamente, le famiglie saranno le prime vittime di quei mali che si sono limitate ad osservare con indifferenza. Questa è la sfida del cambiamento. È il riappropriarsi di un compito grande, non soltanto nei confronti dell'uomo, ma nei confronti della società. Ci fu un tempo, disse il Santo Padre in una delle sue catechesi del mercoledì, ci fu un tempo in cui l'Europa fu salvata dal monachesimo. Questo è il tempo in cui l'Europa dovrà essere salvata dalle famiglie. Buon lavoro e grazie.
Non so se sono fischiate le orecchie che sul settembre quando a certo modo dice.